Uomini e profeti. Questioni.
Una buona giornata da Gabriella Caramore. Dopo che ieri abbiamo sentito i racconti intorno all'eredità spirituale o di senso, se vogliamo, lasciati da Adriana Azzarri e da Davide Turoldo nei luoghi che sono stati da loro abitati, vissuti, con chi ha voluto raccogliere in contesti temporali mutati le loro parole, la loro ricerca, il loro dubitare, oggi un nodo davvero difficile che riusciremo soltanto a sfiorare intorno a un nome, a una storia, a un senso, a contraddizioni da portare, il nome di Israele. Un nome che solo con molta avvedutezza, pazienza, prudenza si può provare a scomporre nelle sue componenti, senza la pretesa ovviamente di chiudere un problema in una formula, ma cercando di fare qualche distinzione fra i frammenti che lo compongono. L'estate scorsa, questa estate terribile sul piano soprattutto internazionale, ha visto una crisi profonda tra Israele e Palestina. L'uccisione dei tre ragazzi israeliani ha innescato una serie di violente reazioni. Israele, leggevo in questi giorni, gli attacchi sistematici contro i civili perpetrati da Israele saranno esaminati dal tribunale Russell sulla Palestina. Insomma, la situazione è complicata, ma il nome stesso è complicato, perché il problema è la sovrapposizione da un lato di Israele come Stato in un'area decisamente non favorevole a Israele, ma poi c'è invece Israele come identità ebraica, il popolo della Bibbia, il popolo della diaspora, il popolo della persecuzione, dello sterminio, e altri volti di Israele che ora cercheremo di indagare, il popolo della Bibbia ovviamente. I nostri ospiti in studio: Stefano Levi della Torre, che è un esponente dell'ebraismo contemporaneo, critico e appassionato, lo conosciamo bene, l'abbiamo sentito molte volte, e ecco, ci ha sempre colpito la lucidità con cui cerca di interpretare un ebraismo della diaspora. Buongiorno Levi della Torre.
Buongiorno.
E con lui è Davide Assael, lo ricorderete ogni intervento su Spinoza, una generazione più giovane di Levi della Torre. Buongiorno Assael.
Buongiorno.
Di lei si potrebbe dire proprio che è fra Atene e Gerusalemme, tra filosofia e teologia, insomma, e cerca appunto una giusta distanza.
Sì.
Ha scritto un libro recentemente di cui più avanti parleremo, però io vorrei cominciare con Stefano Levi della Torre. Dunque, è finita da pochi giorni la festa di Yom Kippur, la festa più importante per gli ebrei, e invece tra qualche giorno, il 16 ottobre, si ricorda la deportazione degli ebrei di Roma. Ecco, questo solo per accennare alla complessità di questo nome. Cominciamo dalla contraddizione di Israele in quanto Stato. Perché è così particolare? Sì, lo so che lo sappiamo, ma mettere in chiaro le cose non guasta.
Israele, cercherò adesso di riassumere molto, ma Israele è nato da un lato da un ideale e uno stato di necessità. Senza ideale non si nasce, senza mito di fondazione non si nasce.
Non si nasce di nuovo.
Non si nasce perché è una novità,
sì.
Si nasce come novità.
Sì.
E in un certo senso, quindi è nato dovendo forzare una situazione, e che è quella di prendere una terra a un altro popolo. Questo qui è una questione, cioè che Israele ha, non ripercorriamo adesso la storia della spartizione sancita dall'ONU nel 1947, e poi dopo l'aggressione degli stati arabi, e di cui si sono stati andati soprattutto di mezzo poi dopo la popolazione della Palestina, che non erano ancora propriamente palestinesi, perché l'identità di popolo palestinese si è sviluppata parallelamente allo sviluppo dell'identità israeliana.
E anche l'identità religiosa palestinese si è sviluppata nel tempo, perché, come ci hanno ricordato vari ospiti varie volte, in realtà prima era uno stato profondamente laico e quindi non così islamico come è diventato dopo.
Non era uno stato, era una popolazione
profondamente laica.
Un'identità specifica. Questo nel conflitto, proprio nel conflitto con la formazione dello Stato di Israele e con lo sviluppo dello Stato di Israele. Cercando di riassumere, io direi questo: Israele da un lato ha sviluppato una grande forza perché era e si sentiva minoranza nella regione in cui è nato, e dall'altra quindi ha sviluppato una grande prepotenza nei confronti del popolo palestinese. Quindi Israele si trova in questa tensione di sentirsi minoranza nei confronti di un contesto e prevalenza nei confronti di un popolo. Questa è la tensione. Da un lato Israele ha formato e affermato il suo prestigio anche con la necessità di un riscatto dalla Shoah e quindi sulla base di un appello alla coscienza del mondo. Dall'altro si è sviluppato con una forma di sfiducia nella stessa coscienza del mondo e con la sensazione quindi di doversela cavare fondamentalmente da solo. Questa è una contraddizione forte perché da un lato diciamo la sua ragion d'essere dal punto di vista anche morale fa appello alla coscienza del mondo, dall'altro non crede abbastanza alla coscienza del mondo. Questo è diciamo uno dei drammi interiori diciamo della psicologia israeliana e anche della psicologia ebraica.
E infatti la psicologia israeliana, cioè Israele è un paese diviso anche al suo interno fra chi appunto capisce che la politica attuale di questo governo, di questo Stato è omicida ma in un certo senso anche suicida, e invece da chi si accanisce in un anti-arabismo radicale. E poi però c'è all'interno dello stesso Israele chi sostiene, e naturalmente questo accade anche nel mondo occidentale, che Israele si fa scudo delle colpe dell'Europa per sentirsi autorizzato a vendette invece che alla ricerca di una mediazione comune.
Non si tratta solo di vendette, cioè lo spirito di vendetta e la degradazione di una situazione di estrema tensione che io non giustifico, cioè la si può spiegare, la si può capire, questo non vuol dire approvarla, no, naturalmente. Però appunto cercare di riassumere è la contraddizione tra uno spirito di maggioranza che si vuole, cioè se lo Stato di Israele deve essere uno Stato fondamentalmente ebraico, bisogna affermare di essere maggioranza in quel luogo, in quel piccolo luogo, tra l'altro è grande più o meno come l'Emilia Romagna, diciamo. E dall'altra però la sensazione di essere fondamentalmente e inesorabilmente minoranza nel contesto regionale. Insomma, questa qui è la tensione specifica, diciamo, di Israele. Difficile trovare una cosa del genere in altre parti del mondo, questo qui è una delle caratteristiche, secondo me, della situazione di Israele.
Ecco, e poi, prego.
Uno dei punti che per me è molto importante è questo. E secondo me Israele, mentre è nato da un sionismo che era inizialmente molto pieno, carico diciamo di ideale, in cui si affermava qualcosa di universale, diciamo di socialistico in questa terra, e poi dopo diciamo ha avuto una costrizione anche di invece sviluppare una forma anche di nazionalismo che perdeva un po' i connotati della dimensione delle aspirazioni diciamo universalistica. E uno dei punti, secondo me, dei nodi cruciali, che è questo per riferirmi poi dopo al ebraismo, cioè a quello che è lo spirito di Israele, dell'Israele come ebraismo, è il rapporto tra l'etica dell'oppresso e l'etica del potere. Queste due etiche sono ampiamente trattate nel testo biblico, e vale la pena di fare degli esempi.
Ecco, però prima di arrivare a degli esempi, allora occorre dire che in questa situazione complicata di Israele come potenza o minoranza politica e statale si innesta la questione dell'ebraismo religioso. Naturalmente il fatto religioso non è soltanto in ambito ebraico che assume delle ambiguità che hanno delle ricadute pesanti nelle vite dei popoli, però ecco, per quanto riguarda Israele è pesante anche perché c'è un retroterra europeo, l'orizzonte della Shoah, la diaspora, l'antisemitismo che si è riacceso in Europa negli ultimi tempi, e tutto questo un po' complica. Allora, se noi dobbiamo guardare, dopo sentiamo anche Assael naturalmente, al fatto religioso, che cos'è l'ebraismo, Levi della Torre?
Beh, gli ebraismi a me pare che siano molti, perché molti. Molte sono le derivazioni delle interpretazioni. Comunque l'ebraismo, cioè nel testo biblico, se noi partiamo dal testo biblico...
Sì, partiamo di lì.
È l'autobiografia della costruzione di un popolo. Come si fa a costruire un popolo estraendolo dagli altri popoli? No, questa è la storia stessa di Abramo, cioè Abramo viene estratto, si estrae, lech lecha, vai con te stesso. da un altro popolo e come si forma questa attraverso la migrazione. Ora, questo fatto di spostamento è una cosa di grande realismo storico. Io credo che un realismo storico di questo genere contraddice la leggenda che molti popoli, molte collettività si fanno di essere sempre stati lì, mentre invece in generale tutte le formazioni sociali, le formazioni di popoli sono dovute a antiche o meno antiche migrazioni e antiche e meno antiche conquiste. Io dicevo, soltanto l'Eneide ha qualcosa del genere, cioè di Enea che deve fuggire da una sconfitta e viene a conquistare il Lazio. E questo è, diciamo, in contraddizione con quello che è la non consapevolezza di chi sostiene che è sempre stato nel posto dove è, poi dopo si è sviluppato come identità specifica collettiva.
Ecco, questo è vero, però la Bibbia non è soltanto un poema epico, non è soltanto l'autobiografia della costruzione di un popolo, ma è anche un testo sacro, cioè il testo religioso, il testo fondante anche in senso religioso dell'ebraismo. Ecco, ancora una volta ci chiediamo, questa è una domanda che ci siamo ripetuti durante tutta la nostra lettura della Bibbia, ma che continuiamo a ripeterci di fronte ad ogni testo sacro, anche nella domenica scorsa relativamente al Corano, cioè qual è l'atteggiamento che sarebbe opportuno assumere accostandosi ai testi delle religioni e, nella fattispecie, relativamente alla Bibbia, come leggere quelle storie, come leggere quelle parole, come intendere quella parola di Dio?
Da un lato c'è, secondo me, questa profonda intelligenza, diciamo, antropologica del testo biblico, che è il fatto che se tu vuoi formare una collettività devi avere qualcosa che abbia la dimensione trascendente. Quindi, quando dico è l'autobiografia della formazione di un popolo, è la presenza e il riferimento a Dio è
assolutamente... Come qualcosa di fondante.
È fondante, sì. Se non è che sia un piccolo particolare, è qualcosa, diciamo, di necessario. In un certo senso, la presenza, diciamo, di un ebraismo religioso in Israele ha qualcosa a che fare con il declino degli ideali laici. Diciamo, con quelle forme di prospettiva, di orizzonte.
Come poi accade ovunque nel mondo contemporaneo.
La grande crisi, diciamo, degli ideali.
Della laicità riattiva un'attenzione al religioso, al sacro.
Sì, questo mi sembra.
Ecco, ma allora oggi come leggere? Qui farei cadere la distinzione fra credenti e non credenti, cioè come porsi di fronte alla grandezza di un testo che presume un fondamento, racconta delle storie, però queste storie sono da una parte libere, cioè libere di essere interpretate, dall'altra però vincolanti.
Sì, io lo riassumo così, cioè il testo biblico è, secondo me, da leggere non come proposte di soluzioni, ma come una serie sempre più complesse di casi da risolvere. Cioè, se noi parliamo per esempio della questione della fratellanza, noi passiamo dal caso di Caino e Abele, relativamente elementare, a una cosa molto più complicata, che è quella di Giacobbe e Esaù, e una cosa ancora più complicata, che è quella di Giuseppe e i suoi fratelli. Cioè, questo qui a me pare che permette un'attualizzazione che non è una smentire, diciamo, il testo, ma invece cogliere il fatto che continuamente il testo, nel suo racconto stesso, propone dei bivi, propone dei nodi da sciogliere che toccano dei problemi fondamentali, per esempio quello appunto della fratellanza, mettiamo, no? Che sono,
ecco,
dei problemi.
Allora, sentiamo adesso Davide Assael, il quale ha scritto un libro, La fratellanza nella tradizione biblica, dedicato a Giacobbe ed Esaù, uscito dalle edizioni della Fondazione Centro Studi Campostrini. E però, ecco, prima di venire al tema della fratellanza, appunto uno dei temi più difficili e anche che implicano di più il rapporto fra l'uno e l'altro, fra popoli fratelli, popoli vicini, gli chiederei forse di commentare un po' le cose che ha detto finora Stefano Levi, oppure se vuole puntualizzare qualcosa, forse sul tema dell'interpretazione più che altro.
Sì, adesso dico una cosa in riferimento al tema dell'interpretazione, che è un tema che mi è caro, naturalmente.
Sì.
Per quanto riguarda semplicemente un appunto riguardo alla questione di Israele, naturalmente una questione complessissima che include parametri politici, religiosi, identitari, ma io sono d'accordo con la tensione che Stefano Levi della Torre ha posto in evidenza. C'è una tensione nella coscienza israeliana e in generale nella coscienza ebraica. In questa tensione si gioca questa identità così complessa e credo che sia una specificità ebraica. Per quanto riguarda invece il dibattito riguardo al testo biblico, il modo in cui ci si deve accostare oggi, il modo in cui possiamo interpretarlo, io credo che qui possa esserci di aiuto anche un dato storico, se vogliamo, storico-esegetico. Cioè, il dibattito sull'esegesi biblica ha proposto nel corso della tradizione diversi approcci interpretativi, diversi modi in cui ci possiamo accostare al testo biblico. Allora credo che non sia, diciamo, secondario sottolineare quali approcci l'esegesi ebraica ha preso più in considerazione e quali invece ha in qualche modo avversato. Allora io direi che sono due gli approcci che hanno creato problemi all'identità ebraica. Uno è il famoso approccio allegorico, cioè questo tentativo di estrarre dei significati universali del testo biblico. E l'altro è l'approccio che la modernità ha proposto, che è questo approccio storico e critico, così contestato in ambienti rabbinici, cioè questo approccio che tenta di individuare le fonti storiche del testo. Non credo che sia casuale questa esclusione. Da un lato si rifiuta un processo di universalizzazione dei propri valori, dall'altro anche una storicizzazione troppo spinta che spinge poi a non confrontarsi con la questione morale che il testo biblico propone.
Sì, però la storicizzazione troppo spinta, forse è vero, non spiega, non esaurisce tutto l'interpretazione, però considerare anche storicamente alcuni rapporti di potere, per esempio, o il tema della terra, o il tema delle relazioni tra le persone, questo invece aiuta, secondo me, a capire dove è nata una certa espressione e perché. Perché, per esempio, non uccidere non è un assoluto, ma è non uccidere per conto tuo, cioè non farti tu giustizia da te stesso.
Ecco, allora, capisco bene questa osservazione. Diciamo, se chiede una mia opinione, io sono totalmente d'accordo con lei. Credo che questo dibattito in ambito ebraico sulle modalità esegetiche, le modalità interpretative del testo biblico vada superato includendo tutti gli approcci, anche quello allegorico. Faccio una notazione, se vogliamo, culturale. Non è un caso che la figura di Filone d'Alessandria, questo filosofo, teologo, pensatore, che vive fra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo e che è il fondatore del metodo allegorico così poi apprezzato e utilizzato dalla tradizione cristiana, ecco, non è un caso che lo si fatichi ad interpretare all'interno dell'alveo dell'esegesi ebraica da parte degli ambienti rabbinici. Dall'altro lato, anche se...
Ma per esempio anche in ambito cristiano l'interpretazione allegorica oggi è, non voglio dire che sia priva di senso, ma si sente che non parla alle coscienze contemporanee quella
interpretazione. Certo, è verissimo, però è anche vero che ha segnato diversi secoli di esegesi cristiana,
sì.
E per cui in qualche modo possiamo ricondurla all'identità cristiana, se vogliamo dire. Invece è molto più difficile metterla in relazione all'identità ebraica, proprio perché c'è uno tentativo di universalizzazione che dall'ebraismo è rifiutato, perché vive in quella tensione che prima Stefano Levi della Torre bene richiamava. Dall'altro lato credo che debba essere assolutamente incluso un metodo storico e critico e che debba storicizzarsi il testo. Ciò però, questo io lo condivido, è una critica che condivido, non significa sottrarsi al confronto con il significato morale ed etico del testo biblico. La storicizzazione è oggi essenziale, sarebbe giusto ricomprenderla, però bisogna anche stare attenti a non evitare un confronto col significato del testo.
No, questo lo trovo molto, molto utile come passaggio, però appunto allora volevo chiedere, prima di venire alla fratellanza Sahel, sì, a tutti e due se volete, cioè il tema della terra per esempio, che è così importante anche nella situazione attuale, questa contesa del territorio, ed è molto, non solo è molto presente nella Bibbia, ma è anche molto ambiguo, polisenso, diciamo, nel testo biblico, perché da un lato, come dice il Levitico, la terra è del Signore, la terra è mia e voi siete di passaggio forestieri, quindi non fatevene padroni. Dall'altro vi è però anche un attaccamento feroce alla terra, alla propria terra, alla terra che è stata donata, alla terra che è stata conquistata, e questo produce inimicizia, Levi.
Sì, io volevo completare quello che dicevo prima, sono d'accordo perfettamente con Asael, però no, nel dire che per me l'attualità è fondamentale nel leggere questo testo, accettando tante altre letture, compreso quello storico-critico, è il fatto che i conflitti che vengono messi in scena rappresentano nodi che sono immanenti all'esistenza umana. Questo qui è una cosa, diciamo, senza tempo in un certo senso, sempre attuale, voglio dire. Questo per esempio è quello della fratellanza, che poi potremo magari vedere. Ma invece sulla questione della terra,
sì,
a me pareva che fosse utile vedere questo grosso schema che distingue il cristianesimo e l'islamismo dall'ebraismo. e cioè cristianesimo e islamismo dicono fondamentalmente la vostra terra promessa è il mondo. E l'ebraismo invece ha un vettore inverso, contrattivo. Dice la tua terra promessa è un punto molto piccolo sulla terra. E questo qui è, diciamo, corrispondente a come viene inteso l'universalismo nelle tre religioni. Cioè l'universalismo cristiano e l'universalismo islamico dice tutti saranno cristiani o islamici. Questa è l'impostazione. Invece l'atteggiamento ebraico è gli ebrei sono, chiamiamola così, diciamo, un'avanguardia del genere umano nel riconoscimento dell'universalità di Dio. Cioè, in uno è esaltata, nel cristianesimo e nell'islamismo, è esaltata la corrispondenza tra totalità e universalità, totalità dell'umano e universalità del divino, mentre nell'ebraismo si dice è la parte che è posta, diciamo, come sacerdozio per tutti quanti. Questo qui è molto importante dal punto di vista della impostazione mentale, cioè che poi influenza l'idea stessa, diciamo, dell'avanguardia. Cioè nel marxismo, per esempio, è la parte proletaria che redime il resto, non è una redenzione.
Però poi abbiamo visto che non redime, cioè questo. Beh, però
è, anche... è vero che esiste, che sono le parti che muovono poi il tutto, che non è il tutto che si, cioè che esiste, così come avviene anche nella cultura, nell'intellettualità, eccetera. E questo qui è molto realistico, invece. Cioè, poi dopo ci sono i fallimenti storici continui, questo qui è chiaro.
Ecco, ci
però
sono
l'impostazione
fallimenti...
è questa. Allora, raccoglietevi tutti. Gli ebrei di tutto il mondo andate in un punto piccolissimo, oppure cristiani di tutto il mondo coprite tutta la terra, sono due vettori inversi che distinguono, diciamo, l'appello di che cos'è la terra promessa per gli uni e per gli altri.
Sì, certo, entrambi possono avere, anzi hanno sicuramente dei risvolti molto negativi dal punto di vista cristiano, per esempio l'idea di una universalizzazione del mondo, una cristianizzazione del mondo, sì, però dal punto di vista ebraico poi si capisce, come dire, l'antagonismo rispetto a chi rivendica la propria identità come fondante rispetto alle altre, ad altre identità.
Sì, però a me piace molto una battuta di Freud che dice: da quando l'apostolo Paolo pose l'amore come fondamento del cristianesimo, era inevitabile che nascesse l'odio contro tutti quelli che non ci stavano.
Certo.
Questa è la dialettica vera. Allora, l'ebraismo pone invece il problema,
sì,
della...
Su questo ci sarebbe molto da dire, però
no,
usciremmo dall'ebraismo.
È storicamente dimostrato.
Che cosa?
Questo fatto che dice Freud, cioè è questo paradosso che dice Freud, è la storia. L'ebraismo espone il problema invece di qual è la funzione universale della parte, questa è la questione, mentre invece qual è la funzione universale della totalità. In un certo senso nel primo cristianesimo, come per esempio nella lettera di Ogneto, c'è qualcosa di simile all'ebraismo, cioè voi siete una piccola parte che sale dentro la grande massa degli esseri umani.
Sì, ma questo è anche nei Vangeli, cioè poi un'espressione,
sì,
dell'Apostolo Paolo può andare in un'altra direzione, però
infatti,
adesso...
infatti sì. Sono testi, sì, ampiamente,
sì, sì,
ebraici.
Certo. Senta, però ecco, io volevo riprendere la fratellanza, allora, sì, nella tradizione biblica, perché questo testo di Asael prende in esame proprio il rapporto fra Giacobbe e Esaù, un rapporto difficile fin dal ventre materno, perché sono questi due gemelli che si contendono il primato nell'uscita. E poi però, adesso non lo potremo percorrere tutto, ma insomma invito chi voglia a leggerlo, e invito anche a leggere il libro di André Ouenen, del quale avevamo parlato, l'invenzione della fratellanza, in cui appunto si vede invece la fratellanza dal punto di vista di Giuseppe e i suoi fratelli. Allora, Asael,
sì,
il rapporto fra Esaù e Giacobbe come paradigma di una difficoltà a relazionarsi tra fratelli, ma anche tra popoli fratelli.
Sì, la questione di Giacobbe e Esaù. Quali significati mette in gioco? Naturalmente è una relazione che può essere letta a diversi livelli interpretativi. Allora, se noi ricerchiamo dal testo biblico dei significati universali, noi possiamo dire che ciò che noi possiamo imparare da questa relazione è che ogni identità culturale, come bene dicevate prima, si infrange o si scontra con dei limiti. I limiti sono i limiti che separano Giacobbe da Esaù. L'identità culturale di Giacobbe, che come sappiamo incarnerà l'identità culturale ebraica, perché Giacobbe fa il cambio di nome da Giacobbe ad Israele, si scontra con i limiti rappresentati da Esaù e deve relazionarsi a questi limiti. Questo credo che sia un significato attribuibile a tutte le identità culturali. tutte le identità culturali hanno dei limiti e devono relazionarsi con ciò che sta oltre questi limiti. Se invece noi ricerchiamo, diciamo, un significato più vicino all'esegesi ebraica, quindi cerchiamo in questa relazione un significato che può essere relativo all'identità ebraica, io credo che questa relazione, appunto ricchissima, naturalmente sintetizziamo brutalmente, io penso che perlomeno noi possiamo estrarre due significati da questa relazione. Che cosa rappresenta Esaù per Giacobbe? Allora io direi che un primo significato si rivolge all'interiorità dell'identità israelita, perché Esaù rappresenta le passioni con cui si deve coordinare Giacobbe. Giacobbe ha sottratto la primogenitura ad Esaù, noi lo sappiamo, e deve rimediare a questo furto. Deve rimediare alla rabbia che questo gesto ha provocato nel fratello Esaù. Per compiere il proprio progetto, il testo è chiarissimo, Giacobbe deve tornare da Esaù, tornare verso la terra che ha abbandonato e relazionarsi con questa rabbia che lui stesso ha scatenato. Per cui questo è un gesto che si rivolge anzitutto all'identità ebraica. Questo gesto di ritorno è un gesto che riguarda, a mio modo di vedere, l'interiorità ebraica. Quindi questa relazione in primo luogo mette in gioco questo significato. Poi certo c'è un significato che riguarda la relazione fra l'identità ebraica e il mondo esterno. Noi non possiamo dimenticare che nell'esegesi biblica, per esempio lo troviamo bene in questo testo di raccolta di commenti relativo al libro della Genesi che è Bereshit Rabbah, ecco, la figura di Esaù è spesso accostata a Roma, l'impero romano, è spesso accostata al cristianesimo. Io direi, per trovare un significato più generale, che la figura di Esaù è accostata a tutti quegli universalismi di cui prima parlavate, che tentano di fagocitare l'identità ebraica e che quindi hanno un problema nel relazionarsi con la specificità ebraica. Naturalmente da intendere come una sfida per l'identità ebraica. Israele deve mettere in campo le strategie politiche per relazionarsi al mondo esterno, per relazionarsi anche a queste forme di universalismo, come possono essere l'universalismo cristiano e, se vogliamo estendere, anche l'universalismo islamico.
Ecco, naturalmente colpisce sempre, leggendo le storie di Esaù e Giacobbe, come sia Giacobbe, che però è uno dei fondatori, il patriarca, assieme ad Abramo e a Isacco, cioè è Giacobbe che raggira, sì, certo, poi anche ritorna a pentimento, a conversione, però è l'astuto, è quello che cerca di mettere in atto le sue astuzie, una sorta di Ulisse, diciamo, in un certo senso.
Possiamo.
Mentre il povero Esaù è sempre lì che viene un po' demonizzato da tutti, ma certamente anche lui ha le sue colpe e le sue malvagità, però è anche vittima in un certo senso.
No, è sicuramente vittima. Allora, anzitutto, Giacobbe è tortuoso già nel nome, perché in ebraico Yaakov significa proprio tortuoso, è colui che realizza le strategie per raggiungere il proprio obiettivo, e così fa. E certamente è un furto, Giacobbe ruba la primogenitura che spettava al primogenito, così come era nella tradizione antica. Ci dobbiamo chiedere, quali sono le conseguenze di questo furto? Perché Giacobbe eredita quell'etica che prima richiamavate, che si apre con Abramo. Quindi quell'etica che riconosce la dignità di tutti gli individui e vuole, così come era per il suo nonno Abramo e per il papà Isacco, realizzare questo obiettivo. Per realizzarlo ha solo un unico modo: rubare la primogenitura ad Esaù e ereditare la terra, così come era nella tradizione antica. Questo è un furto che, diciamo così, lascia indietro una rabbia, che è la rabbia rappresentata da Esaù. Giacobbe ha il dovere di relazionarsi a questa rabbia per compiere il suo progetto. Potremmo estendere questo significato, visto che la radice ebraica è una delle radici che nutre l'identità occidentale, che l'universalismo occidentale lascia dietro di sé delle pulsioni che rappresentano il rimosso della nostra civiltà, per esempio le pulsioni di possesso territoriale, le pulsioni di gerarchia, che semmai caratterizzano altre configurazioni sociali. Allora il gesto dell'Occidente ha il dovere per compiersi di relazionarsi a queste pulsioni, quindi in qualche modo di compiere un'operazione, come Freud direbbe, di sublimazione.
Le egemonie territoriali, per la verità, riguardano molti contesti anche diversi da quello,
sì, ma
europeo.
Certo, ma il progetto politico che contraddistingue la civiltà europea ha una sua specificità. Non penso che noi possiamo mettere sullo stesso piano, non dico valoriale, ma pensarli come identici, un progetto di civiltà europeo ed occidentale con un progetto di civiltà cinese. Tutte e due avranno pro e contro, però credo che questa sia la sfida. Il progetto di civiltà europeo ha delle sue specificità
che lasciano indietro qualcosa, bisogna andare a recuperarle.
Prego.
Cioè, mi sembra che nell'episodio della scala di Giacobbe,
naturalmente per chi non se lo ricordi invitiamo non solo a leggere la Bibbia ma andarsi a risentire le nostre puntate.
Giacobbe si stende perché cala o arriva il sole, insomma, e vede questa scala che congiunge la terra al cielo, e sopra c'è Dio che gli parla e gli dice una cosa che è interpretata in modo molto ambivalente, che dice: la terra su cui giace sarà tua. E ora i commenti dicono: la terra cos'è? La terra di Israele, oppure sono i quattro cubiti su cui tu sei disteso? Cioè qui c'è una dialettica tra la terra destinata all'individuo o la terra destinata alla collettività. Perché in un certo senso, diciamo, è proprio la dialettica tra individuo e collettività che è importante. Cioè qui si assume, diciamo, la responsabilità individuale di Giacobbe nelle sue scelte, le quali poi dopo, per passare subito a un'altra cosa, cioè Esaù si chiama Edom, e cioè il rosso, che è la stessa radice di Adam, l'essere umano generico. Nella lotta contro la figura onirica, diciamo così, di Esaù, nella lotta detta di Giacobbe con l'angelo, Giacobbe, che si chiama Israele, ne esce sciancato. Cioè la sua lotta contro l'essere umano generico, la sua lotta nell'essere un'identità specifica, vuol dire che non è affatto la totalità, ma che esce menomato. Cioè, che è la dialettica importante, diciamo, dello sforzo di un'identità, di un progetto specifico, che però è anche menomazione rispetto alla generalità di Edom, cioè di Adam, cioè dell'essere umano. Quindi questo è proprio quello che dicevo all'inizio, cioè a un certo punto, cioè del fatto che al centro dell'ebraismo è la funzione universale della parte, e la parte è una menomazione rispetto al tutto. Questa è la dialettica vera, cioè la funzione universale della parte. E noi l'abbiamo sviluppato in Europa, il carattere universale che ha l'individuo, cioè l'idea stessa di persona umana dice l'universalità del singolo, della singolarità. Questa è un'acquisizione, diciamo, di grande valore.
Sì, su questo purtroppo ci dobbiamo fermare, però insomma mi sembra che siano emerse delle cose importanti. Certo, un confronto con il cristianesimo a questo punto, semmai lo faremo in un'altra puntata, mi sembra necessario, perché il cristianesimo non è poi soltanto un universalismo aggressivo, ma è anche invece, anche lì c'è una particolarità da mettere in rilievo. Comunque,
abbiamo detto anche che Giacobbe è un aggressivo,
Ma certo. Giacobbe è un imbroglione spaventoso. Si tratta di difendere un grande imbroglione, però ci piace, è simpatico. Bene, allora noi vorremmo ora rapidamente cambiare pagina, intanto però vi saluto e vi ringrazio, Stefano Levi della Torre e Davide Asael, una buona giornata.
Grazie.
E ci introduciamo alla prossima settimana, quando prenderemo in esame il Sinodo dei Vescovi dedicato alla famiglia, che si concluderà appunto domenica 19, ma di fatto si concluderà tra un anno, e ci vorremmo introdurre con una storia della Compagnia di Gesù a cui questo Papa Francesco appartiene, con un ascolto. Il Salmo 111, Beatus Vir, di Domenico Zipoli, musicista e missionario gesuita, interpretato dall'ensemble Florilegium I Solisti Bolivianos. E questo in realtà era il Salmo 112, secondo la lezione corrente, non 111. Beato l'uomo che teme il Signore, nei suoi precetti trova grande gioia. Questo per parlare della compagnia di Gesù e di un'iniziativa del Sole 24 Ore nella sua versione domenicale, che manda in edicola una serie di volumi sulla compagnia di Gesù a partire da Sant'Ignazio. Noi ne parliamo con Michela Catto, che è la coordinatrice di questa iniziativa e che è ricercatrice presso l'Istituto di Scienze Religiose di Trento. Buongiorno Michela Catto.
Buongiorno a lei.
Allora, perché questa iniziativa? Naturalmente così Papa Francesco ha trascinato, immagino, questo desiderio di far conoscere i gesuiti.
Sicuramente è stato ed è infatti uno dei protagonisti della collana, che il volume 12 è dedicato a Papa Francesco, ha trascinato, nel senso che ha reso comune un linguaggio che compare quotidianamente nei giornali, con parole che colpiscono, insomma, chi ha studiato la storia della compagnia del 5, 6, 700, dialoghi come inculturazione, parole come dialogo religioso, accoglienza, adattamento culturale prima ancora che religioso. Quindi sicuramente Papa Francesco è stato uno degli ispiratori della collana e a lui è dedicato uno dei 12 volumi. L'ha ispirata perché ha reso di nuovo di attualità un linguaggio che è della Chiesa ma anche tipicamente gesuitico, parole come discernimento spirituale, come dialogo tra le culture, adattamento, accomodatio, quindi come necessità di un dialogo che avviene nel rispetto reciproco.
Ecco, ma voi siete partiti in questa storia proprio dalla figura di Sant'Ignazio, il fondatore della compagnia. E ecco, qual è stato il criterio che vi ha guidato nella scelta di queste figure? Naturalmente ci sono alcuni, c'è Matteo Ricci, c'è Juan de Mariana, altri. Quali sono stati i criteri che vi hanno mosso?
E questo mi permette di spiegare il secondo motivo di una collana ora nel 2014, cioè i festeggiamenti che si sono conclusi qualche settimana fa di rifondazione della Compagnia di Gesù, quindi l'ordine religioso soppresso nel 1773 e ricostituito nel 1814.
Ecco, però al di là delle motivazioni così d'occasione, diciamo, che cosa lei ha rinvenuto di, se vogliamo, da un certo punto di vista di arcaico in questa Compagnia di Gesù e invece di attuale, proprio lei che ha curato questo lavoro e quest'opera?
E ho cercato di scegliere dei personaggi, va bene, Papa Francesco è il fondatore, Ignazio di Loyola, perché sono un po' l'inizio e la fine dell'attuale storia della Compagnia di Gesù. E poi ho cercato di dare spazio alla doppia immagine della Compagnia di Gesù, che compare ormai appurata nella storiografia e insomma nella letteratura, quindi un ordine innovatore e anche un ordine conservatore e reazionario. E nella storia dell'età moderna significa che è stato un ordine inquisito da Sant'Uffizio e che nello stesso momento ha prestato alcuni dei suoi membri alla carica di inquisitore. Questo per dire solamente una. Però poi all'interno di questi elementi pilastri della storia della compagnia, la sua spiritualità di Sant'Ignazio, il pensiero politico di Juan de Mariana, oppure ancora il teologo Roberto Bellarmino, che è uscito sabato, ieri, quindi il grande controversista, colui che combatte il mondo protestante. Altri missionari sono invece strettamente legati alla missione, e forse qui è il maggiore e più importante collegamento con Papa Francesco, il primo Papa gesuita della storia. Quindi abbiamo...
C'è qualche scoperta personale che lei ha fatto, ma anche, cioè, non soltanto relativamente alle figure, ma relativamente alla qualità di questo pensiero, di questa esperienza?
Ma io studio i gesuiti ormai da moltissimi anni, quindi scoperte sensazionali, come dire, non le ho trovate. Ho trovato attraverso la collaborazione, insomma, degli specialisti che hanno scritto queste opere, che sono completamente inedite, quindi scritte appositamente per il Sole 24 Ore e per questa occasione, insomma, ho trovato una conferma dell'estrema varietà presente all'interno della Compagnia di Gesù. Cito solamente un caso, un bellissimo volume dedicato allo spagnolo Juan Andrés y Morel, che vive la soppressione della compagnia, la restaurazione della compagnia, quindi ritorna ad essere gesuita, e che nel frattempo è molto vicino alle idee degli illuministi, che è
una bella contraddizione. Va bene. Allora io la ringrazio molto, invito naturalmente a leggere e a consultare questi volumi. Buongiorno a lei, Michela Castro.
Buongiorno e la ringrazio molto.
Ecco, assieme a lei naturalmente ringrazio Stefano Levi della Torre, Davide Assael, che sono stati con noi, Paola Tagliolini, che è la curatrice del programma, Ornella Bellucci, che è la regista, con Cristiana Munzi, consulente musicale, Enrico Murgia, il tecnico del suono, Benedetta Caldarulo, che sarà in conduzione il prossimo sabato, e Irene Santori, che invece avete sentito ieri mattina. Ricordo soltanto il nostro sito uominiprofeti.rai.it, il nostro indirizzo di posta elettronica uominiprofeti@rai.it. Grazie da Gabriella Caramore, alla prossima settimana. Thank you.